Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Pierluigi Vercesi, direttore di 7 Corriere della Sera. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Ben ritrovati, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Io sono una delle ragazze che ha partecipato alla selezione per Expo 2015 attraverso Manpower e anche altre agenzie interinali e volevo fare un paio di punti sulla faccenda di cui parlano i giornali in questi giorni, cioè che i giovani non hanno accettato dei lavori ben pagati e molto qualificati che sono stati offerti. Ecco, la faccenda non è esattamente così. Io ho partecipato anche alle selezioni delle posizioni di cui si parla negli articoli e ritengo che le informazioni siano state date in modo molto scorretto. Per esempio il fatto che per queste due posizioni sono state richieste delle competenze particolari e competenze che un giovane della mia età, io ho 25 anni, ho una laurea specialistica e sono stata rifiutata per questo posto perché non avevo abbastanza esperienza e mi è stato detto, c'erano altre persone di un'altra età che probabilmente sono quelle che sono andate avanti nella selezione e che però sono anche quelle che evidentemente stanno cercando un lavoro più qualificato da una parte e anche che con un attimo di più sicurezza, visto che appunto non sono giovani, e vorrei sottolineare questo innanzitutto. La categoria di giovani forse è stata usata un po' a sproposito, perché appunto queste posizioni richiedevano delle competenze che un giovane non può avere e sono state scelte evidentemente altre persone. E poi vorrei sottolineare il fatto che sia Manpower che altre agenzie interinali che stanno gestendo le assunzioni di Expo hanno effettuato i colloqui in un modo davvero poco chiaro, con posizioni dai requisiti molto, molto vaghi, con colloqui fissati all'ultimo momento e richiedevano ingenti spese di trasferimento e di alloggio a Milano, che comunque ha delle spese non indifferenti. In più i corsi di formazione anche non sono stati pagati e quindi per 2 settimane o anche 3 giorni, 5 giorni, questi ragazzi hanno dovuto trasferirsi a Milano a proprie spese. Io ho conosciuto nell'ambito dei vari colloqui che ho sostenuto a Milano ragazzi che venivano da Napoli, da Roma, da Berlino, alcuni si sono mossi addirittura da là per fare dei colloqui. Quindi non ritengo che si possa parlare di giovani schizzinosi per questo tipo di offerta, anche perché spesso i rimborsi, lo stipendio garantito per queste posizioni non è così alto come viene scritto nei giornali e soprattutto per la maggior parte delle posizioni non è così alto. E quindi ecco, ritengo che...
Grazie della tua testimonianza. Sì, io sono... credo, cioè in tutta questa storia l'errore che si può commettere è quello di dare addosso ai giovani perché non hanno accettato. Indubbiamente ci saranno delle situazioni in cui non è stato colto il senso di questa grande opportunità. Dopodiché noi siamo pieni di giovani che sono disposti a fare qualsiasi tipo di sacrificio. Quello che racconta lei, che racconti tu, visto che sei giovane, posso darti del tu, è sicuramente la situazione. Tu mi dici che non sei stata presa perché non avevi le competenze specifiche, quindi questo è un altro tema. Il tema sono di quell'80% che poi ha detto di no. Ovviamente occorrerebbe andare a fondo in questo e capire cosa realmente è successo. Però devo dire che io non condivido appieno l'approccio di Feltri, che è un po', insomma, il suo metodo. Feltri spesso esagera le cose per provocare, quindi per fare dibattito. Ieri, ad esempio, diceva: noi che ci vestiamo il cuore di cinismo, poi in realtà lo è meno, ma è il suo metodo giornalistico, che è quello di provocare per far discutere su questo. Devo dire che, ad esempio, ricevo una email da un'ascoltatrice che vi leggo. Da Feltri il solito, no, aspetti, l'avevo visto qua, purtroppo mi si aggiorna velocemente e mi perdo le posizioni degli SMS. Se mi ritornerà lo leggerò dopo. Bene, passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì?
Buongiorno, mi chiamo Rosa e chiamo da Roma.
Buongiorno Rosa.
Senta, io mi riferisco all'articolo sulla stampa, comparso sulla stampa, a proposito del divorzio breve e alla domanda che si pone l'articolista: cosa perdiamo con il divorzio breve? E su questo volevo fare alcune considerazioni, porle alla sua attenzione e anche a quella degli ascoltatori.
Grazie.
Le considerazioni sono molte, no? Premetto, io non sono contraria alla legge sul divorzio breve, però questa legge avviene in un territorio culturale che fin qui è stato quello, no, che vado a descrivere. Io sono una psicoterapeuta, quindi parlo avendo raccolto testimonianze, diciamo, nella mia stanza di cura. Quindi fin qui abbiamo visto cause di separazione e di divorzio che sono durate fino ad 8 anni, e questo evidenzia la mancanza proprio di cultura umanistica dei giudici che amministrano il diritto civile e il disprezzo per la vita dei cittadini in carne ed ossa, e la totale impreparazione rispetto ai disastri umani che queste cause, che sono durate fino a 8 anni e anche di più, hanno prodotto proprio nel tessuto umano delle famiglie. E quindi questo mette in evidenza un apparato burocratico che è elefantiaco e ha prodotto, è stata utilizzata nel corso della trasmissione la parola serraglio, no? Una sorta di serraglio dove abbiamo visto le lobby degli avvocati favorire l'allungamento delle cause civili impedendo accordi
e devo chiedere di stringere, altrimenti abbiamo poco spazio per gli altri ascoltatori.
Sì. Ecco, allora mi chiedo, in un tessuto culturale dove praticamente il diritto civile fin qua non ha fatto altro che acuire la disposizione umana dell'uomo homini lupus, per cui ha sempre vinto in queste cause il più forte, no? In generale è stato l'uomo, ed è venuta fuori, no, questa retorica nei media delle donne che porterebbero sul lastrico i propri compagni. Ciò non è assolutamente vero, perché in queste cause vince, se vince qualcuno, perché non vince nessuno, visto che i giudici non sentenziano, e il più forte, vale a dire in generale l'uomo, quello che ha più denaro. Insomma, io mi chiedo se questa legge sul divorzio breve può in qualche modo rimediare, e io non credo, alla mancanza di cultura, cultura profonda, no? Rispetto a quello che è il materiale umano e che viene fuori nelle cause di separazione e divorzio.
Sì.
Ecco, questa è l'interrogazione che porto a lei, ma porto anche agli ascoltatori, che spero intervengano su questo.
Io personalmente non credo che questa risolva problemi in maniera radicale, questo cambiamento. Questo diciamo che modernizza un sistema che invece poteva come diceva lei, essere procrastinato per tantissimo tempo ed alimentare, in alcuni casi, nei casi in cui c'era denaro da spendere, alimentare e comunque c'era molto denaro da contendere, alimentare il lavoro degli avvocati. Io personalmente non condivido l'esagerazione, le parole dell'editoriale che ho letto su Avvenire, e invece condivido quelle di Brambilla sulla prima pagina della Stampa, il quale metteva in luce sì gli aspetti positivi rispetto a un passato, ma anche il fatto che il matrimonio comunque non deve essere trattato come se fosse una cosa da rotocalco al primo problema si macera tutto, perché tanto è facile, in pochissimo tempo, in sei mesi si divorzia, in sei mesi ci si risposa, quindi questo, però non so se poi sia la legge, cioè non è che se uno è obbligato ad aspettare 2 anni alla fine cambia qualcosa rispetto a uno che deve aspettare soltanto 6 mesi. Credo che sia un fattore, come dice lei, un fattore di tipo culturale. Per quanto riguarda il vince il più forte o il vince il più debole, qui stiamo parlando di divorzi tra persone che hanno grandi disponibilità economiche, che sono un'esigua minoranza, perché ieri abbiamo sentito la testimonianza di un padre operaio con 2 figli divorziato con uno stipendio da 1.200 euro. È ovvio che non vince né la madre né il padre, che questa situazione che si viene a creare in moltissimi casi di padri che non hanno più la possibilità di pagarsi un affitto e devono andare a vivere in una comunità, e di madri che rimangono con i figli e non sono in grado di mantenerli, questa è una situazione reale. Quindi il problema del divorzio poi alla fine è un problema che si risolve magari discutendo di denaro, ma tra quelli che il denaro ce l'hanno e che comunque grandi fatiche non faranno dopo, e quindi è un problema di spartizione della ricchezza. Tutti quelli che invece hanno dei redditi normali, dei redditi da operaio, da impiegato, il problema del divorzio diventa un problema grave. E allora forse la discussione andrebbe presa su questo, anche se so che è difficile trovare una soluzione a questo problema. Grazie. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Michele da Roma.
Buongiorno Michele.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque, causa dell'immigrazione, causa di fondo. Sicuramente c'è l'ineguale distribuzione di ricchezza a livello internazionale, eccetera, però c'è una causa che sta anche alla base degli innumerevoli conflitti, perché tutti i paesi in cui ci sono dei conflitti, non in tutti i paesi in cui ci sono conflitti la causa è questa, però in tutti i paesi in cui ci sono conflitti c'è questa causa, è l'incremento esponenziale della popolazione mondiale. In 50 anni, dal 1960 al 2010, la popolazione mondiale è raddoppiata, da 3 miliardi e mezzo a 7 miliardi di persone, e continua ad aumentare. E in questo aumento non si è avuto in maniera uguale in tutto il mondo, ma si è avuto principalmente nel sud del mondo, e nel sud del mondo principalmente in Africa. Ora, ci sono paesi dell'Africa, come la Repubblica Democratica del Congo, la cui popolazione è aumentata del 430%, l'Egitto è la popolazione triplicata, 300% quasi. Ora io mi chiedo, fate un attimo mente locale, si faccia mente locale, e supponiamo che l'Italia avesse visto la propria popolazione aumentare del 300 o 400%, quale sarebbe la nostra situazione adesso, nonostante che siamo un paese sviluppato, insomma, che abbiamo le spalle più robuste rispetto a tanti altri paesi? Allora io le chiedo, questo fenomeno si conosceva da anni, dal tempo del Club di Roma, nel 1970 sono uscite le pubblicazioni.
Certo.
Io mi chiedo, quali sono i programmi di agenzie internazionali o dei grandi enti morali, tipo la Chiesa Cattolica o le autorità islamiche, dinamiche, eccetera. Cosa hanno fatto? Quanti soldi sono stati stanziati per contrastare questo fenomeno? Cioè, fare campagne per una procreazione cosciente, sì, e responsabile?
Allora, io innanzitutto devo dirle che non mi piace la parola contrastare questo fenomeno, non la trovo molto bella. Governare questo fenomeno, perché la nascita non è un fenomeno da contrastare. Non lo dico per eccesso di moralismo o religioso, lo dico perché comunque ho sempre un certo rispetto per la procreazione e quindi la parola contrastare non mi piace per nulla. Questo è un tema che conosciamo benissimo, conosciamo il tema dell'invecchiamento della popolazione come il tema dell'aumento della popolazione. Come si riduce? Io credo che ci sia un solo, lo conosciamo da tantissimo tempo. Le vorrei far notare che in Cina era stato stabilito dal governo comunista che si potesse avere solo un figlio. Una scelta da nazista che portava nelle campagne cinesi a uccidere, volendo il figlio maschio, a uccidere per strada, abbandonare per strada le bambine che nascevano perché il governo prevedeva una sola nascita. Tutte le volte che sono state cercate in qualche modo di governare di contrastare, come dice lei, le nascite, si è arrivati a delle situazioni drammatiche, perché poi chi stabilisce chi deve nascere e chi non deve nascere? Ora, l'unico modo per contrastare questo, a mio avviso, è un tema che conosciamo benissimo, è il tema degli economisti del Settecento che è andato avanti nell'Ottocento e di cui si è parlato moltissimo negli anni 70, negli anni 80, in momenti di terzomondismo. Allora, esiste un solo modo, a mio avviso, che è quello che il benessere porta alla riduzione delle nascite. La cultura porta alla riduzione delle nascite e quindi tutte le politiche fatte anche dagli organismi internazionali in India per convincere, ad esempio si fecero delle campagne culturali per allattare fino al primo anno di età in modo che si riducesse la fertilità. Sono tantissime le campagne fatte, non è che non sono state fatte, non hanno portato a nulla, anche perché il problema dei tanti figli è un problema legato alla situazione economica e alla situazione culturale. Io credo che un mondo, sto parlando di un mondo utopico, in cui tutti avessero ben chiara la propria dignità, avessero ben chiara la propria e i propri diritti e la sussistenza, la possibilità di vivere in casa propria, tenga conto che quelli che scappano dall'Africa scappano per qualche motivo. E quando diciamo che risolvere il problema delle migrazioni è l'unico modo, è quello di creare delle condizioni perché le persone non scappino da casa loro, quelle stesse condizioni sono quelle che porterebbero a una riduzione della natalità, cosa che è avvenuta in tutti i paesi sviluppati. Quindi il problema di questo mondo, della crescita della popolazione, guardi che poi la popolazione non cresce soltanto perché nascono i bambini, cresce anche perché non moriamo più, moriamo sempre meno. 100 anni fa la media di sopravvivenza era di poco superiore alla metà di quella che è oggi, quindi non è che allora i ricchi devono continuare a vivere fino a 120 anni e invece i miserabili devono neanche poter fare i figli. Io credo che in un mondo più ordinato, più con una ricchezza meglio ripartita, probabilmente affronterebbe meglio i suoi problemi, chiamiamoli ecologici. Grazie, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Gerardo, chiamo dalla provincia di Savona, sono un insegnante e sto preparando con i ragazzi un'assemblea per domani che avrà tra vari argomenti anche il ricordo del 70° della liberazione.
Sì.
E volevo connettere questo lavoro con quanto sta accadendo, ahimè, nel Parlamento. E stamattina leggevo l'ex capogruppo Speranza, le sue parole, e devo dire che il senso di preoccupazione che io ho personalmente rispetto a quanto sta accadendo è stato acuito, Facevo questa riflessione stamattina con i miei studenti su quelli che erano gli ideali, che tra l'altro noi leggiamo da lettere di personaggi oscuri, non certamente né Bobbio né Calamandrei, ma che ne so, Aureliano Galeazzo, nessuno lo conosce, aveva 16 anni questo qui quando fu ucciso, va bene? Ed era uno studente che decise di andare a fare la staffetta partigiana. Quindi quando si pensa che si vuole modificare uno Stato, una Costituzione che è costato quello che è costato, a colpi di una maggioranza che lei sa benissimo quale sia, e tra l'altro neanche tutta la maggioranza, perché una parte di questa si è già sfilata, le opposizioni non ci sono, cosa vogliamo fare? E allora dicevo, guardate che mi sembrano le prove generali di quello che potrebbe accadere nell'immediato futuro quando queste riforme dovessero mai andare in porto, dove un partito che non ha nemmeno il 50% più uno della famosa legge truffa degli aventi diritto del voto, dei votanti, potrà fare quello che vuole, il bello e il cattivo tempo, a colpi di maggioranza. E questo da un partito che si dice di sinistra.
No, però,
mi tocco se sono vero.
Sì, allora io però dico, fino adesso come abbiamo votato, come sono stati il Porcellum l'abbiamo avuto per un sacco di tempo, e quindi i premi di maggioranza li abbiamo avuti. Fino a poco tempo fa c'era si diceva che il problema dell'Italia era il problema della governabilità, senza la possibilità di governare non si andava avanti. Io non ho la sensazione che si stia andando verso un tentativo di dittatura. Io questa percezione non ce l'ho, invece ho la percezione che qualcosa in questo paese, con quello che abbiamo vissuto in questi anni di crisi profonda, vada fatto, e vada fatto dovendo prendere delle decisioni. Dopodiché si va a delle elezioni, è vero che non ha il 50 più 1%, ma allora in un paese come questo non riusciremo mai a governare se bisogna aspettare di avere il 60% dei voti per fare una qualsiasi legge, perché alla fine si arriverebbe sempre a fare delle leggi per cui tutti ci guadagnano un po'. Invece io credo che la forza della politica, poi se un partito prende il 45% dei consensi, vuol dire che ha governato bene, vuol dire che ha delle proposte serie, perché la gente non vota così a casaccio. Io francamente non ce l'ho, non ho la sensazione che la nuova legge elettorale non rispetti le radici di questa nostra Repubblica nata appunto dalla lotta antifascista. Vado a vedere alcuni dei vostri sms che stanno arrivando copiosi e... vedo che il tema della procreazione fa parlare, fa intervenire moltissimo. Un lettore mi dice: disinnescare è il termine giusto, disinnescare la bomba demografica. Ce l'ha ovviamente con il mio intervento in cui questa parola non mi piaceva. Il problema degli immigrati non ha soluzione. Lo sviluppo demografico africano, 6 figli per famiglia, non permette alcun rimedio. Un altro: matrimoni gay, turbo divorzio e la continuazione della distruzione della famiglia e della società. La durata dei giudizi non dipende dalla lobby degli avvocati. Dal 1990 il giudizio civile non è più a impulso di parte, bisogna farla finita con queste storie, Gregorio. Non mi sembra giusto, un lettore mi dice, non mi sembra giusto dare del tu ad una persona di 23 anni che non conosco, inoltre a me non riuscirebbe, Ross. Bene, io invece sono stato abituato ad essere più immediato, alla confidenza, soprattutto con una persona che potrebbe essere mia figlia, ma comunque se questo è un problema possiamo dare del lei e tenere le distanze. Io non la penso allo stesso modo. Bene, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Carlo, telefono da Varese. Io volevo esprimere la mia soddisfazione per come Radio 3 sta celebrando i 70 anni dal 25 aprile, che è un approccio prevalentemente culturale al di fuori della retorica e della ideologia, che sono state le cose che hanno rovinato la memoria per decenni della resistenza. Lo stesso sta facendo il Corriere della Sera con la ripubblicazione di importanti romanzi di ragazzi che allora erano ventenni partigiani, poi diventati grandi scrittori come Meneghello, Fenoglio e Calvino. Detto questo, però, mi domando, approfittando di una cosa che ha proprio scritto Calvino sulla resistenza, che diceva quelli che non hanno capito niente non capiranno mai, e la scuola che cosa sta facendo rispetto a questo tema? Non ho, mi sembra che il ministro della pubblica istruzione non abbia dato alcuna direttiva per celebrare questi 70 anni e le celebrazioni dei 70 anni all'interno della scuola mi sembra che siano relegate alla buona volontà di singoli insegnanti o dei presidi, o di singoli insegnanti come l'ascoltatore precedente. È una scuola che si sta sgretolando non solo nei muri, ma anche e soprattutto da questo punto di vista, da un punto di vista prevalentemente culturale e umano. Vorrei sapere, mi piacerebbe sentire la sua opinione.
Ma io sul tema in generale, vale a dire che la scuola deve essere attenta alla propria memoria, deve educare al senso civico gli studenti, i propri cittadini. Sono assolutamente d'accordo, sono d'accordo che l'aspetto storico, la profondità del nostro passato, anche per non ripetere gli errori, devono essere uno dei temi fortissimi all'interno della scuola. Per quanto riguarda il fatto che la scuola non abbia dato direttive precise sui festeggiamenti per i 70 anni del 25 aprile, non sono in grado di esprimermi, perché non so se effettivamente ci siano state delle direttive o meno, e poi dovrei cercare di capire come funziona nella scuola, se è una direttiva che deve venire dal Ministero o se sono le singole scuole che si attrezzano. Come ben sappiamo, comunque all'interno di una classe la differenza la fa sempre l'insegnante, l'insegnante che sa coinvolgere, che sa trasmettere valori, che sa trasmettere significati, crea degli ottimi allievi. L'insegnante invece che non ha profondità, che non sa fare questo, alla fine fa un cattivo lavoro. Ma questo vale per la scuola come vale per tutti gli altri lavori. Certo, quello dell'insegnante è un lavoro molto più a rischio, molto più importante di altre persone che invece possono permettersi di sbagliare senza gravi problemi. Il lavoro dell'insegnante lo vorrei paragonare quasi a quello del medico, non ci si può permettere di sbagliare. Grazie, pronto?
Buongiorno, Marco, chiamo dalla provincia di Genova.
Buongiorno Marco.
Io avevo telefonato per intervenire sul tagliente articolo di Vittorio Feltri. Ora sì. Sono stato preceduto dalla giovane ascoltatrice che mi ha un po' spiazzato, anche perché ha portato una esperienza diretta, serena mi pare, giusto?
Sì.
E quindi provo a portarla un po' più sul generale, no? Mi ha colpito e divertito una frase di con cui Feltri chiude, no? La dura legge del mercato, l'unica che regola l'economia. Ora, che soggetto sia Feltri lo sappiamo e di lui tutto si può dire, ma non è un idiota e pesa le parole. Quindi, sostanzialmente lui parla a un pubblico che ritiene la dura legge del mercato, l'unica che governa l'economia, una verità. Io penso che in questo momento l'economia stia profondamente cambiando, ma cambiando a tempi rapidissimi, e questo comporta una modifica di tutto ciò che leva a rimorchio, quindi della politica, della società, dei rapporti sociali, che non sarà quella che si aspetta oggi. E mi pare che oggi ragionare secondo leggi di mercato sia in maniera aberrante e anacronistico. Volevo un suo parere e l'ascolto per radio.
È un tema, potremmo rimanere per qualche settimana a discuterne. Certo, il mercato del lavoro sta cambiando, il mercato in genere sta cambiando, il mondo sta cambiando, noi siamo ad un passaggio epocale. Feltri dice, quando dice la dura legge del mercato che governa tutto, dice una cosa generica, gli economisti potrebbero entrare nel dettaglio di questo tema e io personalmente potrei dire semplicemente che in un momento come questo mi rendo conto che le regole del mercato, se il mercato, quello di cui parlavano gli economisti classici, Adamo Smith e David Ricardo nel John Babbage's Essay tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, fosse vero, fosse quella mano invisibile che riequilibra tutto, potrei essere d'accordo, ma siccome il mercato è falsato da non solo dai monopoli, dalle posizioni predominanti, da anche, a mio avviso, molto spesso si parla che il problema dell'economia è l'eccesso di finanza. Certo, c'è anche, a mio avviso, un'altra cosa, l'eccesso di marketing, vale a dire oramai i bisogni vengono generati in maniera subdola, in maniera attraverso tutti gli strumenti che la grande diffusione dei mezzi di comunicazione hanno dotato. Noi veniamo martellati in continuo con dei modelli per cui andiamo a generare dei bisogni, falsi, dei bisogni di cui non ci sarebbe nessun senso, che spesso ci anche rovinano la vita, ci fanno perdere il senso, il valore delle cose principali, e queste genera dei posti di lavoro, genera delle abitudini, delle cose, delle necessità che ovviamente vanno a incidere su quello che Feltri chiamerebbe la regola del mercato. In realtà non è la regola del mercato, cioè di questa mano invisibile, come dicevano gli economisti classici, che tenderebbe a riequilibrare tutto, cioè dalla domanda e dall'offerta scaturisce il prezzo, quando si mettono d'accordo due persone. Quindi in realtà il mercato, come ci riempiamo la bocca, potrebbe essere un elemento di alta democrazia, perché bisogna mettersi d'accordo per trovare una soluzione. In realtà questo famoso mercato viene falsato da tutti gli strumenti per cui si inducono le persone a dei bisogni o a delle opinioni o a dei valori che non sono poi quelli naturali. Allora non si può invocare una legge naturale per dei comportamenti che spesso non sono naturali. È un tema molto complicato e molto ampio, spero di non essere stato troppo acriptico. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Sami, chiamo da Brescia. Buongiorno, dottor Vercelli.
Buongiorno.
Mi ricollego fortunosamente all'intervento di Marco, che ha parlato di modifica di modello economico. Io volevo ricordare che ieri è stata la giornata mondiale della Terra e questa cosa mi sembra passata abbastanza in sordina. Lei però, per fortuna, ha appena parlato di bisogni indotti e di modelli consumistici precostituiti. Forse a valle di tutte le puntate di approfondimento fatte in questi giorni, che parlavano di disperazione, di flussi migratori, di scafisti delinquenti, forse manca un attore in tutto questo, che siamo noi. Siamo noi occidentali, che abbiamo un modello di consumo e di crescita che per sua natura genera questo tipo di fenomeni. Noi forse dovremmo cominciare a capire veramente e ad interiorizzare cosa voglio dire impronta ecologica. L'impronta ecologica è un'impronta sociopolitica, quindi finché gli economisti trattano un modello di decrescita felice come la farneticazione di un pazzo che non sappia cosa voglia dire la vera crescita, forse non capiremo perché la nostra bulimia di risorse è quella che forse va a generare una serie di squilibri anche socio-economici che poi portano la gente a naufragare in mare. Noi non chiediamo permesso quando andiamo a sfruttare i pozzi petroliferi, non chiediamo permesso alla gente che abita le foreste quando dobbiamo andare a tagliare il legname, noi non chiediamo permesso se dobbiamo andare a fare una miniera e per questo dobbiamo cacciare degli indios. Quindi forse dovremmo anche metterci in discussione. I flussi migratori sono fuga dalla disperazione generata da guerre. Le guerre sono fatte con armi che non sono prodotte in Africa e in Sud America. E allora, se abbiamo parlato la settimana scorsa di G8 di Genova e ne abbiamo parlato solo in termini di cronaca, diciamo così, giudiziaria, ricordiamoci perché la gente era in piazza Genova. Ricordiamoci perché quindi c'è un nesso, certo, tra la disperazione della gente. E non è che sono solo gli scafisti delinquenti a fare naufragare.
No, certo, lei ha perfettamente ragione, grazie dell'intervento. Mi perdoni se la fermo, perché magari riusciamo ad avere anche un'altra telefonata. Io condivido molto di quello che lei ha detto, con un problema. Condivido tutto in termini di ragionevolezza, però c'è un fatto che determinati cambiamenti, determinate politiche se le possono permettere paesi che hanno una base di ricchezza propria. Mi viene in mente, mentre lei parlava, mi veniva in mente il caso della Norvegia. La Norvegia, avendo un patrimonio di petrolio su cui una ricchezza naturale su cui fare affidamento, può permettersi di fare delle politiche che, mi passi la brutta parola, se ne freghino delle altre nazioni. Un paese come l'Italia o è in grado di fare a meno degli altri perché sviluppa il proprio patrimonio naturale, cioè che è quello delle bellezze naturali, artistiche, paesaggistiche, eccetera, eccetera, e le trasforma e le rende e si rende indipendente dal contesto mondiale per questo, o se, come invece ha fatto, è un paese manifatturiero, tra il secondo paese manifatturiero europeo, purtroppo deve sottostare alle regole degli altri, cioè alle regole dei cinesi, alle regole degli americani, alle regole dei tedeschi. Quindi io sono d'accordo su quello che lei dice, ma per fare questo, quando prima dicevo che la soluzione di gran parte dei problemi dell'Africa è o sarebbe un mondo diverso, un mondo in cui tutto dovrebbe essere redistribuito e non concentrato all'interno, cioè noi parliamo di un mondo in cui ci sono 50 famiglie che gestiscono il grosso del patrimonio mondiale, allora c'è qualche cosa che negli anni è andato accumulandosi, allora un diverso sistema però dovrebbe contemplare tutti, altrimenti si finirebbe per essere emarginati. L'Italia in questo momento, senza una politica per cui è autonoma rispetto al resto dei paesi, non potrebbe permettersi di starne fuori. Velocissimamente, no, non ce la facciamo a mandare un'altra telefonata, vediamo se ho un sms da leggere. La soluzione delle problematiche relative al divorzio sarebbe paradossalmente non divorziare, perché la famiglia ha bisogno di persone che si amano alla follia prima di sposarsi, che si continueranno a volere bene. Ci fermiamo qui. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul profilo di Facebook Prima Pagina Radio 3. A domani.
Pierluigi Vercesi, direttore di 7 Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.